E sull'assolo di sax di Galveston Bay rientriamo in diretta dallo studio con Extra Live. Avevo preannunciato il collegamento del
consueto ormai
con il nostro amico del lunedì Vito Biolchini. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Allora, abbiamo iniziato la puntata ovviamente parlando del disastro di sabato, di Bitti, di questa politica che stenta a trovare il modo di intervenire,
di sburocratizzarsi.
Ieri il presidente ha chiamato in causa la burocrazia per giustificare il fatto che ci sono i soldi, non so da quanto tempo fermi, si parla di penso centinaia di milioni di euro per mettere mano almeno a un primo intervento sul territorio, e invece niente, i burocrati bloccano tutto, così si dice.
Sì, però se tutto questo fosse successo a Olbia,
sì,
dove il piano Mancini attende il via libera della regione che invece vuole rigettarlo e ricominciare da capo, che cosa avremmo detto?
Esatto.
Cioè, la burocrazia assume varie forme, è una parola contenitore vuota. Che cos'è la burocrazia? È un dibattito in consiglio comunale che si protrae all'infinito, sono norme che cambiano all'improvviso, sono stop politici che poi i burocrati di turno interpretano come vuole la politica. Certo, è vero che la burocrazia blocca tutto,
rallenta,
perché i tempi sono infiniti in Italia, non solo in Sardegna. Però ripeto, se fosse successo a Olbia, che cosa avremmo detto?
Esatto.
Questo è un po' vero. Poi d'altronde la burocrazia è quella con la quale ci si scontra. L'esempio del ponte Morandi a Genova, però anche lì la burocrazia è stata bypassata, perché poi esiste la formula di dare dei poteri straordinari.
Amministrare significa anche saper gestire la burocrazia.
O superarla
Superarla.
Il problema è che quando il comune di Bitti ha avuto i poteri straordinari, non aveva i dipendenti, non aveva una struttura tecnica in grado di gestire appalti da 20 milioni di euro.
Esatto.
Quindi purtroppo i problemi non sono semplici, e adesso ci troviamo a che fare con eventi atmosferici che, se prima si verificavano una volta ogni 100 anni, adesso si verifica una volta ogni 7 anni, ancora più potenti.
E andranno, quindi, e andranno via via sempre di più intensificandosi, e tra l'altro diventa difficile mettere mano a questo tipo di opere, diciamo, durante la stagione invernale. Queste sono cose che si devono prevedere,
sì,
fare.
Cioè, paradossalmente, se le opere di mitigazione di Bitti,
sì,
previste a Bitti, fossero state realizzate, sarebbero state completamente inutili.
Sì.
Perché la potenza dell'alluvione dell'altro giorno,
sì,
è stata 4-5 volte superiore a quella di 7 anni fa.
Sì, 330 mm di pioggia in 6 ore è qualcosa, ricordavamo, che forse in Sardegna, almeno da quando esiste la moderna meteorologia,
non si è mai vista, probabilmente.
Non si è mai vista, è stata di un'intensità spaventosa, e questo quindi dice che siamo nell'eccezionalità, però comunque solleva il caso e ci fa pensare ai tanti paesi della Sardegna. Sono veramente tanti, perché la Sardegna ha una situazione di dissesto idrogeologico davvero preoccupante, dove bisogna assolutamente mettere mano. L'altro giorno sono stati a un pelo da vivere situazioni simili lungo il Cedrino, per esempio, in tutta la zona lì di Galtellì. E,
sì,
insomma, la situazione è critica ovunque.
Adesso ci si immagina che quei fondi europei straordinari si possa mettere in mano un piano contro il dissesto idrogeologico. Il problema rimangono le leggi, il problema rimangono anche le idee della politica,
certo,
perché ripeto, la politica non è che non fa parte della burocrazia, ne è parte integrante.
Sì,
quindi
sì,
ripeto, sotto questa parola magica ci stanno tante cose, ma ci sta anche la politica.
Vito, per,
sì,
per un diciamo agghiacciante gioco del destino, sicuramente non previsto, sicuramente non pianificato, è capitato che proprio nel giorno di Bitti si è arrivata, diciamo, a destinazione.
Sono arrivate un po' anche le agenzie che ce l'hanno raccontato.
Le agenzie hanno
dato
notizia, no, appunto della caduta del vincolo dei 300 metri per gli ampliamenti delle volumetrie lungo la fascia costiera.
Ma guarda, questo è un gioco già visto, cioè centrodestra e centrosinistra da almeno 15 anni,
sì,
hanno come unico obiettivo quello di bypassare questa norma. Sì, c'è adesso, come dire, una strana coincidenza.
Una ghiacciante coincidenza di date.
Ma non c'è niente di nuovo. Cioè, questa è una maggioranza, è una giunta che con i soldi per il Covid ha cercato di finanziare cose inverosimili, dove sempre ci sono dietro i loro amici, la massoneria. Questa è la verità.
Sì, cioè, però diciamo
poi
che...
peraltro oggi ho letto un articolo sull'Unione Sarda, ok, spariti 650.000 euro alla Proloco di Cagliari, e giustamente anche il sindaco di Cagliari ha detto scusate, ma di cosa stiamo parlando?
Sì.
Cioè, allora ogni tanto vengono fuori queste storie curiose. Questa dei 300 metri non è una storia per niente curiosa. Problema è adesso con quale coraggio l'opposizione in consiglio regionale si scaglierà contro questa norma, visto che appena un anno e mezzo fa era il centro-sinistra che la voleva applicare. Certo, poi il centro-destra ci mette del suo, motivazioni assurde che sono state rigettate anche dagli ingegneri, degli architetti. Diamo più volumetrie contro il Covid perché negli alberghi c'è bisogno di più spazio. Cioè sono cose patetiche, ma questa è purtroppo in questo momento la politica sarda. E vedremo che cosa succederà.
Però diciamo il fatto che nello stesso giorno, nelle stesse ore, due visioni opposte, una di necessità di tutela e di attenzione al territorio come bene più prezioso che la collettività ha in dote, e dall'altra invece una norma che di fatto apre la strada a uno sfruttamento, a una cementificazione ancora più aggressiva delle coste, del territorio della Sardegna, insomma è un cortocircuito proprio logico, no? Mi viene da dire.
Assolutamente, ma questa maggioranza vive di corticircuiti, cioè proprio se ne alimenta. E adesso sentiremo nuovamente, ma l'abbiamo già visto, appunto la retorica dei piccoli artigiani, dei muratori.
Sì, no, del turismo da rilanciare dopo il Covid, bisogna reinventare il turismo della Sardegna.
Un milione di posti di letto in più servirebbero.
Ma questa è la storia breve della Sardegna. Negli ultimi 15 anni, cioè il tentativo comunque di scardinare le tutele paesaggistiche per inseguire un sogno di benessere che non esiste più in quell'ambito, ma non esiste veramente più. E la cosa sconcertante è che più passa il tempo, più si vede che anche per esempio il mercato turistico è cambiato completamente, per cui di cosa parliamo ancora? Di alberghi. Gli alberghi sono un tassello del sistema turistico, non sono più il tassello, non è più tutto il mosaico, non è più, è una sola tessera, eppure si continua a parlare con schemi di 20 anni fa. Ma quello che impressiona è che ogni volta che noi ci scontriamo con queste situazioni, vediamo che dietro ci sono degli interessi precisi, non è soltanto un'idea di politica sorpassata.
Sono nomi e cognomi.
C'è sempre la volontà di aiutare l'amico in maniera spudorata, che siano finte associazioni, che siano appunto norme intruse dentro provvedimenti più generali. C'è sempre la volontà di aiutare il nome e il cognome, questa è la verità.
Sì, se poi ci pensi, in realtà un intervento sul territorio della Sardegna, sul risanamento dei piccoli centri, andrebbe anche diciamo in linea, nella stessa direzione di un nuovo modo di fare turismo. Cioè se noi oggi veramente mettessimo mano a una bonifica del territorio e dei piccoli centri della Sardegna dell'interno, forse faremo anche un favore al turismo, perché inventeremo un modo nuovo di fare turismo nelle zone interne, per esempio.
No, questo indubbiamente, ma oggi fare turismo è estremamente complicato perché la concorrenza si è ampliata a dismisura. Peraltro la centralità delle pubbliche amministrazioni nella necessità, nell'organizzazione del nuovo turismo è fondamentale, perché hai bisogno di servizi che funzionano per consentire agli imprenditori di andare per la loro strada. E purtroppo sappiamo bene che la carenza delle pubbliche amministrazioni in Sardegna è conclamata, quindi la pubblica amministrazione deve aiutare gli imprenditori che non si possono caricare tutto sulle spalle. Però giustamente, come dici tu, se mi rendi il territorio un po' più sicuro, probabilmente ci sarà una ricaduta anche dal punto di vista turistico. Ma ormai qui siamo, come dire, alla razzia, capisci? Cioè all'assalto alla dirigenza, non c'è più uno sguardo. Adesso per una serie di circostanze ho avuto modo di intervistare dei sindaci molto bravi, molto capaci, e loro guardano a 5 anni, a 10 anni, questa maggioranza guarda appunto ad ogni occasione per razziare le casse della regione.
Per rastrellare quello che si può subito.
Per rastrellare quello che c'è e darlo ai suoi amici, perché questo è quello che sta avvenendo. Se mettiamo in fila tutte le cose che sono emerse e che sono molte meno rispetto a quelle che sicuramente ci sono, lo sappiamo bene perché dentro le pieghe di ogni provvedimento economico, insomma, ci sono tanti, tanti provvedimenti, ma quello che sta avvenendo è questo. Per cui io dico, non ci può essere nessuna compromissione con questa giunta, con questa maggioranza. Di nessun genere, mentre tanti sono ancora lì ad allisciare il pelo, ma non ci può essere, perché ripeto, gridano vendetta alcune cose che si sta cercando di fare, e questa dei 300 metri purtroppo è l'ultima, questo è un evergreen della politica, che l'assessore Riu del centro-sinistra di Pigliaru volesse fare cose molto diverse da questa, solo che questi ci mettono tutta la loro come dire,
baldanza,
la mancanza
quasi
di savoir-faire, che li contraddistingue.
È rimasto ai margini oggi con te il discorso Covid, come vedi l'evoluzione della situazione in Sardegna, qual è la cosa che ti preoccupa di più in questo momento?
Ma sinceramente mi sembra che stiamo andando verso, come dire, una situazione che parrebbe dare più speranza, ecco. Però è chiaro che noi scontiamo anche un contesto globale. Oggi c'è un articolo molto interessante in cui si parla di Nuoro, con dati, c'è la commissaria dell'ASL di Nuoro che di fatto ammette che la contabilità dei morti, purtroppo
è un po'
questo, sì, questo termine, ed è falsata dal fatto che poi ogni tanto un medico nel certificato di morte mette un'altra causa e non il Covid. Quindi probabilmente anche lì da poco non si capisce bene, bisognerebbe indagare su quanti tamponi stanno facendo i militari nelle loro strutture che sono messe a disposizione dall'ATS, perché nella settimana scorsa a Cagliari c'è stato un giorno in cui i tamponi erano a zero, perché l'ATS non ha mandato nessuno?
Sì, cioè, nel discorso dei dati e della difficile, diciamo, interpretazione di dati sempre diversi, raccolti in maniera diversa, e questo è una costante.
Noi siamo passati, anche un paradosso questo.
Io ricordo sabato abbiamo avuto un dato incoraggiante, perché era, diciamo, addirittura forse sotto il 10% l'indice di contagio, ma era perché si erano fatti in quel giorno tantissimi screening, quindi si erano fatti dei cluster di potenziali positivi, dove ovviamente c'è una bassa percentuale di risultato. Il giorno dopo, ieri, invece abbiamo avuto un dato di credo 3.000 tamponi e 400 e dispari
416 positivi,
che viaggia in più invece verso il 12-13%, quindi c'è, i dati sono veramente discontinui e difficili da interpretare. Poi a questo si aggiungono le cose che dici tu, appunto, che vengono presi e fatti i tamponi da strutture diverse che probabilmente non dialogano, o se dialogano non dialogano
oppure,
in tempo reale,
molto banalmente,
non allineate,
non ha interesse a far sì che come dire, i drive-thru dell'esercito siano utilizzati con la loro piena disponibilità.
E per quale motivo? Cioè,
motivo? Perché in un giorno ne mandi 35, ne mandi 0, un altro 200, quando ne puoi mandare 400, mi sembra.
Esatto, c'è una struttura.
Che senso ha?
Sì, non ha molto senso, devo dire. Assolutamente, continuiamo a vedere di queste cose e noi ve le racconteremo, ve le segnaleremo qui su Extra Live il lunedì con il nostro amico Vito Biolchini, che ringrazio per essere
grazie
stato con noi
grazie
anche oggi.
Buon lunedì a tutti.
Buon lavoro. Buona settimana, Vito.
Ciao,
ciao, grazie.
Grazie a voi.
Ciao.